Buonasera a tutti, innanzitutto cordiale bentornato a Umberta Rosa, una padrona che ha insegnato per molti anni letteratura italiana all'Università della Sapienza, di cui attualmente è professore emerito. Ha diretto la letteratura italiana in Audi nelle sue varie forme ed estensioni. Per le sue pubblicazioni vengono citati Fide Calvino, Il Grande Silenzio, Intervista per gli intellettuali e un volume di attualismo esistenziale, L'ultimo paradosso. Fondamentali i suoi contributi sulla letteratura del Seicento. Per le sue opere ricordiamo le due società, opere di letteratura italiana e la guerra, le forme attuali della convivenza umana. Scrittore del popolo, della storia della letteratura italiana in due volumi, quattro i suoi volumi di narrativa, editi sempre da Einaudi, L'alba di un mondo nuovo, storie di animali e di altri elementi, Assunta e Alessandro, racconti dell'errore. È già stato nostro ospite nel gennaio del 2005, con 900 primo, secondo e terzo. L'8 aprile del 2005 con storie di animali e altri eventi. Il 7 ottobre 2009 storia europea della letteratura italiana. Il 23 febbraio 2011 Assunta e Alessandro. Il 9 ottobre 2013 racconti dell'errore e poi ci ha abbandonato. E ora si riprende. Con noi anche Giovanni Falaschi, già professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Perugia, si è occupato di letteratura del Cinquecento, Aretino, Tasso, Ottocento, Leopardi, Giusti, Carducci e Pascoli e di molti autori del Novecento, Carlo Primo Levi, Calvino, Cassola, Fenoglio, Zalattini, Pavese, Vittorini, nonché di critici, Pintor, Baldacci, eccetera. Ha curato tra gli altri convegni su Calvino, Pintor, Baldacci e il volume Ebrei, Ebraismo, Lager nel 2014. Franco Contorbia è nato a Novi Liguri e insegna alla studi centrale letteratura italiana moderna e contemporanea nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Genova. Si è occupato di autori, di riviste e temi della cultura e della letteratura italiana dell'8 e del 900, fondamentali sui contributi montagnani. Per i meridiani di Mondadori ha curato vari volumi di scritti giornalistici dell'800 e del 900. In questo unico volume, Scrittore del popolo, 1965, Scrittore in massa, 2015, è racchiusa la storia culturale di questo paese, incluso il terremoto degli ultimi decenni. Nel 65 Alberto Rodolfo pubblicò Scrittore del popolo, un libro che si chiamò epocale e che detto uno spostone teorico, storico, critico all'establishment letterario italiano. Ora, a distanza di 50 anni e dopo una riedizione per Einaudi, al governo lo ripubblica ancora da Einaudi con una lunga appendice Scrittori e massa, che fin dal titolo rivela la distanza tra allora e i tempi che corrono. Proviamo a sintetizzare: non più popolo, ma massa. Non più società letteraria, ma una non società indistinta, atomizzata, senza bussola, che ha rotto col passato e in cui ogni scrittore prova individualmente a trovare una sua strada senza riferimento alcuno nella tradizione. Proprio questo sembra contraddistinguere gli ultimi decenni della produzione letteraria in prosa, un'incapacità, o forse meglio ancora, la scelta da parte degli scrittori di non sentirsi figli di una tradizione o di una cultura. La grande crisi si è consumata, secondo Rosa, nella seconda metà degli anni Ottanta e primi 90 ed è senz'altro irreversibile. In particolare Rosa esamina la produzione degli scrittori nati negli anni 60 e che hanno dunque esordito quando la grande crisi si preparava e maturava. maggiori meriti secondo il Rosa vanno riconosciuti invece ai sensi poetici, in particolare a queste poetesse. E questa è senz'altro una novità, se si tiene conto dei bilanci che alcuni critici letterari tirarono negli anni 70 sulla poesia del Novecento italiano. Io do subito la parola a Giovanni Palazzi.
Ecco fatto, si sente, si sente. È un doppio libro perché c'è una continuazione, ma la continuazione in realtà è tutta un'altra cosa rispetto al primo libro, perché le cose sono cambiate e prendendo atto del cambiamento delle cose, le pagine dedicate a scrittori in massa non contraddicono, ma non, diciamo così, non segnano una continuità, perché i termini popolo, progresso, nazione, che identificavano i temi centrali del primo libro, ora non esistono più. Quindi sono due parti molto distinte e separate. Devo parlare di tutto il libro comunque. Allora, intanto dirò che il primo libro, come ha già detto l'Anna Benedetti, 65, è stato un libro epocale. C'erano libri di saggistica importanti nei primi anni 60, non c'è dubbio, di saggistica letteraria. Ma questo era tutta un'altra cosa, quello che un libro che cadde in un contesto interessante, e qui per disegnarlo questo contesto bisogna che passa dalla metà degli anni 50, cioè la metà degli anni 50, proprio il 55, è contrassegnato da alcuni dati che furono al centro di un grande dibattito, uno l'uscita di Metello, un'altra la creazione di una rivista diretta da Salinari, il contemporaneo, rivista dell'intelligenza letteraria di sinistra, della saggistica, diciamo, comunista, non è comunista, si parla del Partito Comunista in particolare. Allora, i termini del dibattito sul Metello furono un po' questi. Qualcuno sbeffeggiò il libro dicendo: ah, è un libro dell'impegno, così, ma in fondo è un libro brutto, eccetera. Qualcuno invece lo prese molto sul serio e ci prospettò la novità sotto questi termini, cioè non c'è più il neorealismo, ora si passa dal neorealismo al realismo. Considerandoli ora, ma anche allora devo dire, i termini erano vaniloquenti, cioè non significavano nulla. Questo è il problema. Dietro c'era un'istanza ideologica di tipo anche staliniano, o comunque che teneva come referenti il famoso realismo socialista russo. Questa tematica crollò quasi subito nel 1956 con la rivoluzione inglese, che portò un po' d'ordine e portò a riflettere su altre cose. Per i giovani intellettuali che leggevano nei primi anni 60 libri cercando di orientarsi sempre a sinistra, mantenendo rapporti o anche essendo iscritto al Partito Comunista, questo libro fu un testo scioccante, perché dava risposte a quella che era che erano i problemi, diciamo, di allora, e cioè gli scrittori Pavese, Vittorini, Calvino, Pasolini, Bassani, Cassola, che oggi averne, si potrebbe dire, gente così, e però venivano nel libro bersagliati da un punto di vista che era, direi, sostanzialmente anche estraneo alla letteratura. Intanto Scritto del Popolo era un saggio, e la letteratura italiana è una letteratura povera di saggi, ricca di saggi accademici, ma la saggistica militante generalmente non prendeva in considerazione i testi di letteratura in quei termini lì, tendendo per il pezzo di scrittori, eccetera, eccetera. O si muoveva all'interno per un rinnovamento della critica letteraria, oppure niente, speriamo di continuare, di poter continuare a fare. Allora, fu un trauma, diciamo, leggere questo libro, perché dava molte risposte a elementi di dissenso, di critica, che c'erano per i più giovani e non solo i più giovani. Libro lettissimo, tanto che penso che se ti avessero pagato i diritti di queste ristampe continue del libro saresti diventato molto ricco già a poco più di 30 anni, perché veramente credo che tutti quelli che hanno compiuto 50 anni che sono qui, questo libro l'hanno letto. Sono sicuro che le cose stanno così. Che cosa sostanzialmente si bersagliava? Beh, il termine popolo, che era stato nell'Ottocento il termine identitario nazionale, popolo e nazione, erano un po' le due facce, diciamo così, della nostra storia più recente, e che erano passati un po' per i quali nella ideologia, non solo comunista, ma comunque di sinistra, italiana. Perché dico questo? Perché il termine che mancava era classe, e invece Angelo Rosa aveva potuto, diciamo, sottoporre a processo gli scrittori italiani del neorealismo, proprio perché partiva da un punto di vista di classe. Però una cosa che contraddistingue questo libro è un attacco sì ideologico, ma anche il gusto della letteratura, perché molti di questi scrittori venivano, diciamo, bersagliati da questo così, però i testi, se erano testi belli, venivano considerati come tali. Questa è una lezione, direi, marziana più che marxista. Se si pensa, per fare un esempio enorme, a Marx e al suo giudizio su Balzac. Cioè, Balzac è un reazionario, però è un grande scrittore. E naturalmente su questa scorta mi pare, diciamo così, che nel libro ci siano giudizi che hanno questa caratteristica. Carlo Levi è un bravo scrittore, scritto sia per Mataeboli, però come ideologicamente è debole, eccetera, eccetera. Vabbè. Il libro fu attaccato, e qui Angelo Rosa lo ricorda, proprio da Salinari, che aveva questa caratteristica, personaggio straordinario da un punto di vista politico per quello che aveva fatto durante la guerra, mi pare che fosse stato anche incarcerato di Atasso e aveva salvato la pelle, ma indubbiamente bacchettava un po' troppo chi dissentiva dal PC, e scrisse un articolo, quando lo lessi, vi chiedo scusa ripetutamente, intitolato Un piccolo borghese sul piedistallo, era lui il piccolo borghese, era sul piedistallo perché il libro era stato molto lodato. Piccolo borghese era un'offesa che si dava comunemente e che era un'offesa, diciamo, che datava dall'interpretazione del fascismo come fenomeno piccolo borghese. Quindi il borghese non era più, non era troppo offensivo, tanto quanto invece lo era il piccolo borghese. E fu bacchettato. Ora Salinari era anche uno, quando parlava di letteratura contemporanea, aveva un attratto, cioè che sbagliava. Per esempio, mi ricordo, l'ho letto dopo, allora ero troppo giovane, però nel 52 stroncò uno straordinario libro di racconti come I 23 giorni della città di Alba di Fenoglio, perché Fenoglio parlava della resistenza in un modo per lui non mitizzante, eh? E allora lo stroncò con un titolo, un articolo sull'Unità, che era tutto un programma. Lo chiamò questo libro Una cattiva azione. Insomma, poi si è pentito e l'ha anche scritto, però certo, lì per lì, se fai di mestiere il critico, vuol dire proprio che sei di cuore, cioè è un libro così letterariamente apprezzabile, così bello, così giovane, a un certo punto. Insomma, aveva questo lato da inquisitore che condannava, però, inquisitore che interrogava, lui condannava. Veniamo un pochino invece a quella che è la seconda parte di questo libro. Scrittori e massa. Dunque, la massa è già un termine, lui non parte da così lontano, ma insomma, che usa Leopardi nel dialogo di Tristan d'un amico come elemento negativo quando parla della cultura di massa. Dice Leopardi, risponde la cultura, ma la cultura di massa, che vuol dire laddove tutti sanno poco e si sa poco, dice Leopardi. Se vuol dare un po' di istruzione a tutti, ma alla fine poi quello che conta sono gli intellettuali. Ora, lasciando da parte questo giudizio così impegnativo, diciamo, di Leopardi, la cosa che ci interessa è che qui viene esaminato il concetto di massa, che non sto a ripetere come da un punto di vista storico, ma Aso Rosa vede alcuni tratti caratteristici della letteratura dagli anni Ottanta in poi. E questi sono un rapporto con la tradizione che non esiste più, gli scrittori più giovani. Allora Rosa prende in considerazione quelli nati nel decennio, soprattutto quelli nati nel decennio 60-70, in questo decennio. Gli altri, diciamo, nati nel 40-50, non sono quelli che hanno prodotto, essendo cresciuti in un'Italia molto diversa. Invece quelli che sono nati negli anni 60 avevano 20 anni di 80, e anche poco meno, e hanno prodotto, diciamo, anni 80-90 e così via. E esamina, secondo me, anche giustamente questo taglio si dà, perché si deve dare, perché altrimenti si rischia di mettere insieme scrittori che hanno biografie, ma soprattutto anagrafi, molto diverse tra di loro. Allora, questi scrittori hanno prodotto, stanno producendo, ma soprattutto hanno cominciato a produrre in un momento in cui si è compiuta una grande rivoluzione nella società italiana. Rivoluzione intendo in modo generico come un grande cambiamento. Un grande cambiamento. Il primo problema, dicevo, che non si affronta più come prima, è il rapporto col passato, cioè con la tradizione. Il rapporto con la tradizione, che ha potuto essere anche un rapporto conflittuale, ma appunto, ma penso al futurismo, ma appunto il rapporto con la tradizione conflittuale. Qui la tradizione sembra non esserci. E certo, se si va in libreria si vede anche una distribuzione dei libri sui tavoli che è un po' scioccante, diciamo, perché si vedono molti libri stranieri, anche libri italiani, che stanno lì una settimana, poco tempo, 10 giorni, e poi vengono sostituiti da altri libri, eccetera, perché il mercato richiede questa rotazione. I bestseller ci stanno un po' di più, va bene, e così via. Questo è effetto della globalizzazione e della nostra tendenza a tradurre, tendenza molto italiana, questa a tradurre tutto, tutto quello che può aver successo, diciamo. È un altro dato che è nuovo, è il fatto che manca una critica letteraria, una società letteraria di riferimento anche per gli scrittori, quindi la figura del recensore, che era una figura chiave fino sempre stata fino agli anni 80-90, la figura del recensore è una figura che ha perso prestigio, e il recensore era un mediatore tra lo scrittore e il pubblico. E invece il pubblico è poco identificabile, diciamo, e quello che conta è piuttosto il potere delle case editrici. Cioè il recensore non ha più, diciamo, molto da dire, o non è comunque molto seguito. Dunque, Angel Rosa, per esempio, fa un'analisi di quanti sono gli scrittori, i narratori italiani e i poeti italiani attivi. Da un'indagine che ha condotto verso le case editrici, dove si stampa letteratura, poesia come narrativa, risulta l'esistenza di circa 280-300 narratori più una cinquantina di poeti. Negli ultimi 20 anni i narratori hanno prodotto 1000 titoli, cioè 40-50 titoli all'anno. Come si fa a orientarsi, diciamo, anche? D'altra parte io non posso neanche condividere l'atteggiamento dei recensori di professione, che alcuni ci sono, e che tutte le settimane trovano un narratore importante, per non parlare di un poeta importante tutte le settimane. E quindi c'è un'impotenza a mettere ordine in questo mare, e allora l'unico modo, dice Adler, per poterlo fare è quello di farlo a posteriori, cercando di vedere il testo, cioè la lingua e lo stile dello scrittore. O quello lo scrittore è, oppure non è, e quello si vede da questo. Ma manca lo sfondo su cui proiettare gli scrittori. Quando si parlava di Pasolini, di Calvino, lo sfondo era la società italiana, ma anche questa è spopolata e priva, è spopolata e priva, diciamo così, di una identità precisa. Una citazione su cui Azor insiste, e fa bene, è una citazione di Emanuele Trebi sull'editor. Gli editor ci sono sempre stati, insomma, che pubblicava Einaudi negli anni 50 in poi, 40 in poi, si trovava davanti editor che si chiamavano Pavese, Vittorini e Calvino. Oggi un po' diversi, certo saranno anche bravi, ma quello che vogliono è aggiustare il testo perché sia vendibile. Questo è lo scopo dell'editor. Che cosa deve produrre? Deve produrre il libro e la casa editrice una storia, per cui lo scrittore diventa uno storyteller, cioè un inventore di storie, un raccontatore di storie. Storie in cui il lettore si deve riconoscere. Si deve riconoscere perché, e conseguentemente, anzi direi, lo scrittore deve essere uno come il lettore. Lo scrittore assomiglia al lettore, e il lettore, dice altro, si riconosce in quello, che il personaggio, le cose, eccetera. Mancano, questa è il rilievo di Aldo da questa letteratura narrativa, una questione sociale, una questione politica. Anche se poco sesso, c'è invece amore, manca la tragedia, manca la satira. Insomma, è sono storie costruite forse perché anche i lettori non vogliono proprio un finale tragico, diciamo così. Non vogliono Madame Bovary, e quindi si cerca di aggiustare la storia perché il lettore ne riesca sostanzialmente gratificato. Certo, c'è anche nei vari testi che Aso esamina e antologie di testi, ci sono libri che in qualche modo questo sfondo lo cercano. Ci sono libri come La Gioia su Bari, Napoli, Palermo, Milano, ambientati diciamo lì, con anche l'ambiente sardo, ma rimangono lì, lì collocati, diciamo, perché da qualche parte il racconto deve essere collocato, ma manca molto di quello che è invece la struttura del romanzo, del grande romanzo. C'è soltanto un'ambientazione che può essere più o meno accettata, ma che sostanzialmente rimane esterna. Aso esamina anche due cose che sono importanti, cioè la narrativa gialla e il noir. E poi esamina un fenomeno abbastanza nuovo per l'Italia, e cioè la letteratura di immigrati, non solo albanesi ma anche africani, eccetera, che scrivono in italiano e che vedono i due mondi proprio di partenza e il nostro. Quello che mi interessa di più, oltre a questo fenomeno sociologico che è importante, è lo spazio che, diciamo, la considerazione che viene data alla poesia. La poesia è sempre un'altra cosa dalla narrativa. In Italia c'è sempre stata notevole la poesia. Dunque, una considerazione forte che dà Aso è, come diceva Anna Benedetti, alla voce femminile nella poesia. Già Aso aveva notato, una decina di anni fa, la femminilizzazione degli studi di critica letteraria e negli studi di letteratura. La voce è questa, negli studi di letteratura. E ora dà campo alla voce, diciamo così, delle poetesse. Nell'antologia di Mengaldo del 78 c'era registrata una sola poetessa, la Amelia Rosselli, che tra l'altro poi personalmente mi piace anche poco, ma comunque insomma diciamo si parla di qualità, una sola poetessa del 1900, ma insomma la Spaziani aveva già pubblicato, la Bozzi era già morta da tempo, la Merini anche aveva pubblicato, quindi si poteva anche fare molto di più, perché c'era di poesia femminile, cioè poi la poesia femminile cioè non c'è niente, la poesia è scritta da donne. Dopo verrà la Valduga, per esempio, la poetessa notevole. Alcuni tratti caratteristici che, su cui diciamo che Aso registra, senza poi dovergli dare troppo spazio, perché lo spazio è anche tiranno, in questa poesia, diciamo, di donne, è il tema del corpo. Quello che lo riguarda il tema della malattia. Io credo che abbia centrato un po' l'argomento, perché effettivamente un'attenzione al corpo è molto più istintiva e forte in una donna che non in un uomo, e questo l'ho notato conoscendo anche conoscendo donne, diciamo, come tutti, eh? Non c'è niente da fare, sono in questo senso è un campo in cui sono molto meglio attrezzate. E però alla fine in questo panorama della letteratura contemporanea, di cui io ho dato soltanto un'immagine molto concisa, perché poi è un po' la tosse, è un po' il fatto che devono parlare anche gli altri, che cosa occorre, questo mi chiedo io, perché uno scrittore abbia la condizione primaria per essere tale? Personalmente sono convinto che il problema sia quello della solitudine, cioè i grandi esempi, dovendo fare i conti con la tradizione che ci vengono dalla nostra tradizione, sono di grandissimi autori soli. Se non sei una persona che accetta la solitudine, la puoi essere solo anche in mezzo a mille persone, ma la solitudine è quindi la novità tua personale. Basta pensare a Dante, al Petrarca, a Machiavelli, a Leopardi, a Verga, a Pascoli, anche a Montale, diciamo, nasce dall'accettazione della propria individualità, della propria unicità, ed è una sfida, diciamo. Non può essere fatta con gli editor. Sì, gli editor ti possono aiutare, ma il primo editor sei tu. Questo manca tra le altre cose, cioè il fatto di essere una persona normale e poi raccontare la tua anormalità in qualche modo è una condizione non privilegiata per lo scrittore. Lo scrittore non è mai normale, e questo è il problema, che probabilmente, diciamo, non produce, fa sì che la letteratura contemporanea si possa leggere, ma secondo me anche poi non leggere, saltarla un po'. Ecco. Va bene, io chiudo qui, grazie.
Ma io tenterò un accostamento di segno un po' diverso, anche perché non è la prima, è la seconda, non è la quinta, la sesta, la decima, è la seconda occasione che Giovanni Falaschi e io abbiamo di riflettere intorno a questa jonction che Alberto Sorrosa ha deciso di stabilire tra il suo libro del 65, forse del 64, anche su questo vale la pena di dire qualcosa, essendoci un precedente incontro avvenuto alla Spezia, dove abbiamo già avuto modo di scambiarci qualche opinione. Di fronte al pericolo delle ripetizioni, mi soccorre sempre l'esempio un po' inquietante della presentazione che ci porta ancora più indietro del 65 e del 64, che la leggenda vuole si facesse in più città dell'Italia del Nord, particolarmente della Lombardia, del memorabile romanzo di Luciano Bianciardi, La vita agra. A presentare questo libro era di solito l'allora capo ufficio stampa della Rizzoli, Domenico Porzio, e una sera a Cremona, l'altra a Brescia, l'altra a Mantova, accadeva che alla terza, alla quarta volta il repertorio tematico e qualche volta il repertorio delle gag spuntasse un tale tasso di ripetitività che bastava che Bianciardi i porzi si guardassero in faccia e cominciavano a ridere prima ancora di avere pronunciato le parole che avrebbero dovuto innescare il riso. Non è questa la fattispecie. Io cercherò invece di attenermi ad una disposizione, come posso dire, tra interrogativa e minimalistica, pur senza nascondermi la distanza, per certi versi siderale, per un altro invece tale da assomigliare a un battito di ciglia, che ci separa da un libro che esce tra il 64 e il 65. Ora, le date non possono essere generiche o labili o corrispondere ad un range troppo largo, ma credo che nessuno meglio dell'autore sarà in grado di precisare, in parte lo ha fatto anche in questa ultima edizione, quale sia la data vera del finito ristampare. Certo, l'eco del libro, la sua ricezione critica, le reazioni qualche volta veementi, quale quella di Carlo Salinari che è stata ricordata, appartengono alla primavera del 1965, reazioni veementi ma non sempre veementi. Elio Vittorì, che era ancora vivo e che era uno degli idoli polemici di Scrittori e Popolo, Piero Dalla Mano, il critico oggi totalmente dimenticato del quotidiano vicino al Partito Comunista, ma non strettamente del Partito Comunista di Roma, Paese Sera, tennero nei confronti di Scrittore e Popolo un atteggiamento molto più interlocutorio, molto più dialogico di quanto non avesse fatto Salinari, secondo le modalità che Giovanni ha già ricordato. Il 65 non va dimenticato, ma ripeto, credo che dobbiamo retrocedere al 64, per la letteratura italiana, per rimanere in un'area non troppo lontana da Scrittori e Popolo, l'anno in cui vengono pubblicati Verifica dei poteri di Franco Fortini, forse il più grande tra i suoi libri di saggi, e le poesie del terzo libro, Dopo Frontiera e Diario di Algeria, di Vittorio Sereni, pubblicate con il titolo Gli strumenti umani. È l'anno, il 65, nel quale incomincia a non solo prendere forma, ma ad accentuarsi quella che venne indicata allora come la congiuntura, parola che diede il titolo ad un film minore, ma per qualche aspetto degno di memoria, del compianto Ettore Scola, un film con Vittorio Gassman e Joan Collins. Il 1965 c'era alle spalle di questo libro, ma si tratta di oggetti imperfettamente riconducibili ad un'ottica che sia solo letteraria, episodi di grandissimo rilievo che Asorosa ha anche ricordato sommariamente: i fatti di Piazza Statuto a Torino nel 1962, la costituzione del primo governo organico di centrosinistra presieduto da Aldo Moro, a far dato il 1 dicembre 1963, vicepresidente del Consiglio Pietro Nenni, ministro del bilancio e della programmazione economica Antonio Giolitti. Lo ricordo per inciso perché qualche anno dopo, a chi parla, sarebbe accaduto di andare a votare per la prima volta nel 1968, e fu proprio ad Antonio Giolitti, capolista del Partito Socialista Italiano nella circoscrizione di Alessandria Asti Cuneo, che io diedi il voto. Lo dico perché nel corso di quella mia remota giovinezza io mi collocavo sicuramente a destra di Alberto Asorosa, a destra di Giovanni Falaschi, insomma, dalla ortodossia comunista, immagino, di Giovanni Falaschi e dalla eterodossia comunista di Alberto Asorosa. Proprio nella circoscrizione Alessandria Asti Cuneo
venne eletto un parlamentare del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, che era poi niente meno che Lelio Basso, che optò per un altro collegio, quello di Genova, e gli subentrò l'allora 34enne insegnante di studio tecnico di Alessandria, Giorgio Canestri. Ricordo queste circostanze non in omaggio a quello che Guido Bolzano avrebbe chiamato retorica del tempo, ma perché è dentro queste coordinate che va collocata l'uscita di un libro che effettivamente segnò una stagione, un caso abbastanza raro, sarei tentato di dire più unico che raro, di un libro di critica letteraria, perché di questo evidentemente si trattava, che investiva un territorio che non era più soltanto e semplicemente quello della critica letteraria. Libri di critica letteraria memorabili se ne pubblicavano anche in quegli anni, da Verifica dei poteri di Fortini, che ho appena ricordato, di pochi mesi successivo, e sono modelli dal punto di vista compositivo un po' diversi, nel 1966 il grande libro di Edoardo Sanguinetti su Guido Bolzano. Guido Bolzano, indagini e letture, pubblicato nei Saggi Rossi di Einaudi, era un libro apparentemente lontanissimo dalle sulfure posizioni che Sanguinetti aveva assunto all'interno del gruppo 63 poco tempo prima, ma era un libro di grande classe che mi è caro ricordare a 50 anni dalla sua pubblicazione e a 100 dalla morte di Guido Bolzano. Poi nel 1967, in quella stessa collana, usciva Geografia e Storia della letteratura italiana di Carlo Dionisotti, insomma, per dire che la critica letteraria italiana godeva di una salute complessivamente buona, anche se affidata ad alcune solitarie opere di élite, laddove erano ancora di là da venire le sperimentazioni che però si concentrano evidentemente nell'anno 1965, proprio qualche volta con 50 anni di ritardo rispetto alla scuola di Praga, dello strutturalismo italiano, no? La moda che prende piede nel nostro paese giusto a metà degli anni 60 con la traduzione dei formalisti russi di Todorov e del formalismo russo di Ehrlich tra Einaudi Bongiani. Il libro di Alberto Soroso è un libro in ogni senso anteriore allo strutturalismo. È un libro che, letto con un occhio fatalmente straniato, qual è quello del lettore che lo rilegge a 50 anni di distanza, appare un libro molto singolare nella sua articolazione interna, perché è un libro nel quale si saldano riflessioni che investono alla radice il senso della storia nazionale, particolarmente nell'Ottocento e nel Novecento, ipotizzando una tradizione di tipo populista. Su questo ci sarebbero molte cose da dire, ma cercherò di dirne il minimo possibile, che alla classica canonica sequenza De Sanctis, Croce, Gramsci, opponeva uno schema, diciamo così, con il linguaggio dei tecnici del calcio, un po' diverso e non senza qualche trouvaille filologica veramente degna di nota, andava a riconoscere non in questo asse un po' tradito e consolidato, ma addirittura nelle pagine di Gioberti il remoto ma instante antefatto di alcune riflessioni di Gramsci che a Gioberti attingevano a piene mani, così come andava a riconoscere la statura non banale in questo itinerario di uno scrittore romagnolo di secondo Ottocento, che era sempre stato considerato un po' sbrigativamente come uno dei precursori del fascismo, anche se era morto nel 1909, mi riferisco ovviamente ad Alfredo Riani.
Nello stesso tempo, però, il libro di Azor Rosa, mentre rovesciava come un guanto alcuni dei moduli capitali della tradizione interpretativa gramsciana e quindi del Partito Comunista Italiano, allegava a questo, che è l'elemento forte del libro, una serie di percorsi di interpretazione della letteratura nazionale del Novecento, ovviamente nella prima metà del Novecento, che non era tanto indulgente o preoccupata di una ricchezza documentaria che salvasse la capra, i cavoli e magari il lupo attraverso una sorta di tassonomia generalizzata, ma che invece tagliava nel vivo della vicenda letteraria, soprattutto ma non solo, della narrativa italiana del Novecento, andando a colpire, qualche volta anche ad affondare, alcuni degli autori che avevano avuto un rilievo particolarmente forte, soprattutto nella storiografia di parte comunista e socialista, la storiografia letteraria di parte comunista e socialista. Mi riferisco al capitolo nel quale si accampano con più rilievo di altri figure come Pratolini, come Milenchi, come Vittorini, in più modesta misura come Pavese, dove acquista rilievo una rivista che era stata fondamentalmente rimossa e direi che non è mai uscita dalla rimozione neanche in anni più vicini a noi, come il fiorentinissimo Bargello di Alessandro Pavolini, dove gli autori che ho appena nominato avevano fatto prove molto significative, e l'abilità di Azor Rosa consisteva nel far vedere come in qualche caso il passaggio del fascismo, eufemisticamente designabile come di sinistra, alla militanza comunista fosse avvenuto senza sostanziali soluzioni in continuità dal punto di vista ideologico. È un tema fortissimo quello della continuità tra fascismo e post-fascismo, che da lì a qualche anno impegnerà Nicola Tranfaglia, quel famoso saggio Intellettuali e fascismo, Appunti per una storia da scrivere. La storia non verrà mai scritta, ma le coordinate metodologiche, diciamo, erano già fissate lì, insomma, il cruciale tema della continuità e discontinuità che si propone nel 1945. Inoltre c'erano due saggi che isolavano due autori, con la curiosità è anche un po' questa, come mai quei due autori e non altri, perché effettivamente potevano essere oggetti di interscambio con altre figure parimenti eminenti della letteratura italiana di quegli anni, due autori ben vivi del 1965, anzi che toccavano l'uno e l'altro la fase forse più alta della loro fortuna, che erano Carlo Cassola e Pierpaolo Pasolini. E nel caso di Pasolini la inclinazione di Azor Rosa a privilegiare degli scrittori l'opera narrativa o comunque l'opera in prosa conosceva una deroga importante, perché di Pasolini Azor Rosa prendeva in esame anche l'opera poetica, le scene di Gramsci, Glicine, insomma, per ricordare gli aspetti più importanti, non soltanto la leggenda, ma la testimonianza autobiografica che Azor Rosa ha rilasciato a Simonetta Fiori, in una intervista molto brillante che la Fiori gli ha fatto, proprio con riferimento a Pasolini. Azor Rosa ricorderà: incontrandomi all'università mi guardò con gli occhi a mirino, Azor, l'uomo che mi ha fatto più male nella vita. Stiamo parlando del 1964-65. Ecco, la domanda potrebbe essere: perché Cassola e
Pasolini a preferenza da altri, magari anche dotati di un grado di maggiore rappresentatività. Alcuni autori, il più grande di tutti, il più grande dei narratori del secondo Novecento, cioè Beppe Fenoglio, non entra nel gioco anche perché è disperatamente non omologabile a nessuna ottica di tipo populistico, ma su questo è sufficiente il rinvio ad una pagina che è quella che fa riferimento alla grande narrativa, e non solo narrativa, borghese, nella clausola del capitolo intitolato alla resistenza e al gramscianesimo, che giustifica naturalmente il silenzio, comunque la dilazione del confronto critico ad altra occasione, dove si dice che se la letteratura italiana dell'ultimo secolo può annoverare soltanto 4-5 nomi di grandi scrittori borghesi, Verga, Svevo, Montale, Gadda e parte Pirandello, si deve anche al fatto che negli altri, ma non in loro, l'appello alle virtù popolari diventava apertamente e schiettamente conservatore, il popolo veniva esaltato, rappresentato, mitizzato solo per fornire il pretesto alla piattezza di un gusto privo di agacci europei, che sono quelli invece che a diverso titolo, i Verga, gli Svevo, i Montale, i Gadda e in parte Pirandello, anche su questo in parte si è curiosi magari di chiedere qualcosa a Suor Rosa, avevano rivelato nel loro lavoro. Questo libro però non è il pretesto per una sorta di come eravamo, di commemorazione di quelle che in un film un po' mi penso di Florestano Vancini si chiamavano le stagioni del nostro amore, se non vi si allegasse un saggio di un molto minor numero di pagine che reca la data del 2015 e si intitola Scrittori e massa. Non starò qui a evocare, come posso dire, tutte le suggestioni che la parola massa comporta, da Le Bon a Canetti, a Pietro Ingrao, ma dico che questo è un punto che segna il luogo di un ripensamento, per qualche verso addirittura radicale, no? Di una fase storica e un confronto serrato, teso, non pregiudicato con un presente francamente in ameno. Devo dire che nel rapporto con questo presente, Suor Rosa rivela una disposizione pochissimo radicale. Se posso ricordare questo aneddoto, alla Spezia, a fronte così di un certo fastidio che io non ho nascosto nei confronti soprattutto degli aspetti della varia fenomenologia della narrativa contemporanea, sulla poesia sono disposto a dire cose un poco diverse, insomma c'è tutto un filone che va da Milo De Angelis a Eugenio De Signoribus a Enrico Testa, eccetera, al quale credo si debba guardare con grande attenzione, ma certamente questa attenzione io so di non concedere, di non aver concesso in questi ultimi anni, ne faccio anche ammenda, nei confronti della narrativa, e spiritosamente Suor Rosa mi ricordava che la letteratura contemporanea sono io che la insegno, non lui, ma che effettivamente rispetto alla letteratura che si fa, vale forse la pena di tenere un atteggiamento di disposizione aperta, che è quella che proprio nell'intervista alla Fiori oggi sulla Repubblica con Maria Cristina Caratù mi sembra che l'apertura del compasso si sia leggermente ristretta, la domanda si è annoiato molto a leggere i giovani contemporanei e dice no, affatto, non ho mai smesso di farlo, pur continuando a studiare Dante Boccaccio, scrivono un po' troppo, questo sì, credo che dipenda dalle potenzialità del computer, potrei chiedere un provvedimento di legge perché si torni all'uso della penna, ma con qualche inquietudine sappiamo che l'arrivo a Firenze di un editor celeberrimo come Antonio Franchini, no? Il suo passaggio dalla Mondadori alla Giunti si associa, credo di poterlo dire minacciosamente, all'ipotesi che vengano fuori libri di 1000-2000 pagine che stanno già al nostro orizzonte, che aspettiamo però senza fasciarci la testa prima di averla rotta. Ecco, anche qui la domanda è che rapporto c'è tra questo, ho detto in ameno, potremmo dire forse anche orribile, presente, e non mi riferisco soltanto allo stato della letteratura, ma allo stato della vita civile, se posso esprimermi con un eufemismo, e quel passato nei confronti del quale gli strumenti di Alberto Sorosa erano infinitamente più acuminati. Questo libro bipartito presenta due dediche che mi piace sottolineare. Comincio dalla seconda, quella di Scrittori e Massa, che suona ai compagni che verranno. La dedica invece della prima e più ingente parte suona ai vecchi compagni. I meno giovani ricorderanno che I vecchi compagni era il titolo di un racconto lungo del 1953 di Carlo Cassola. Chissà che lo scrittore di Grosseto, Voltaire e non solo, insomma, non spunti fuori a questo punto quasi come oggetto di rimpianto. Vi ringrazio.
Io intanto vorrei cominciare con dei ringraziamenti sinceri e autentici. I primi li dedico a Anna Benedetti, la quale ha fatto sì che io ormai fossi di casa a leggere per non dimenticare, perché nonostante qualche sua battuta velenosa, io sono qui continuamente e nonostante questo qualcuno continua a venire ad ascoltare questi dibattiti. Ringrazio poi altrettanto sinceramente Giovanni Falaschi e Franco Contordia, con cui appunto ho già dialogato, ma nel passaggio dall'occasione precedente a questa i loro discorsi sono diventati anche più ricchi e si sono appuntati su aspetti del mio ragionamento che in precedenza erano stati toccati di meno, perché come avete potuto ascoltare le loro non sono sicuramente presentazioni di comodo, intendono andare in profondità e quindi mettere in luce, insieme con i pregi di questi due lavori, anche problemi e aspetti più discutibili. Dunque, io replicherò, se mi è possibile, in questo modo. Innanzitutto vorrei dire che l'idea di tornare dopo un tempo così infinito ad affrontare uno sguardo d'insieme sulla letteratura italiana contemporanea mi è venuto quando l'editore Einaudi mi ha proposto di ripubblicare ancora una volta il primo dei due libri, cioè scrittori del popolo. Mi sono chiesto se questo sarebbe stato utile e positivo senza tentare non un aggiornamento, ma uno sguardo d'insieme su ciò che nel frattempo è cambiato, profondamente cambiato, e sulle prospettive che questo cambiamento porta con sé. Quindi il secondo libro, Scrittori e massa, è nato non come una continuazione del primo, ma come il secondo tentativo di vedere che cosa sta accadendo nella letteratura italiana che ci è stata 50 anni fa o ci è oggi contemporanea. Con criteri diversi sui quali sia Falaschi sia Contorbia si sono a lungo soffermati, ma sui quali io vorrei anche tornare in conclusione del mio discorso. Devo dire anche che nei loro interventi grande interesse per me ha presentato la rilettura oggi del mio libro di 50 anni fa. Esperimento che non sempre capita di poter fare. Su questo punto io vorrei aggiungere alle loro considerazioni alcune osservazioni che riportano, per così dire, alla luce la situazione anche personale di allora. Intanto forse si deve partire dal presupposto che Scrittori e Popolo 1964-65 è stato scritto quando io avevo meno di 30 anni. Uscendo da un'esperienza di critica letteraria e di lettura di testi che partiva dalla mia tesi di laurea, la quale tesi di laurea, pensate un po', è tutta dedicata a Vasco Pratolini, cosa che diciamo, in questa sede dovrebbe risultare gratificante e anche divertente. Tesi di laurea discussa nel 1956, a un anno di distanza dalla pubblicazione di quel metterlo più volte già richiamato, pubblicazione che determina, secondo me, determinò già allora una linea di confine fra un prima e un dopo. Un prima in cui la linea che io avrei definito più avanti populistica era dominante e incontrastata, e un dopo in cui questa linea si cominciò a discutere da più parti. Quello che io vorrei dire a questo proposito è che l'oggetto critico della mia indagine di allora era il populismo. Questo non andrebbe dimenticato. Ed era il populismo per due motivi non coincidenti ma collegati tra di loro. Innanzitutto, o in secondo luogo, perché l'impostazione populistica presente fortemente nella linea politica e politico-culturale del Partito Comunista mi sembrava una scelta politica sbagliata. Se uno non tiene conto di questo, diciamo, non può procedere più avanti. La seconda componente era la persuasione che la linea populistica, oltre a produrre cattiva politica, produceva cattiva letteratura. Questo, diciamo, è essenziale. Per cui vorrei ricordare che dal tentativo di ricostruzione critico-storica delle vicende della letteratura italiana contemporanea, tutta una serie di autori importanti, non venivano toccati da questa critica. Persino quando fondamentalmente affrontavano la rappresentazione del popolo. Pensate a Verga, che io poi ho molto studiato. Il popolo è il suo soggetto, ma non c'è populismo. Se per populismo si intende la mitizzazione dell'elemento popolare. Quindi non c'è Verga, non c'è Fenoglio, non c'è Bassani, non c'è Moraglia. Quindi la linea interpretativa fondata sulla critica del populismo rappresentava già di per sé uno spartiacque che nelle conclusioni del libro porta a questo, diciamo, riferimento molto generico ma anche molto significativo al fatto che la prevalenza dell'opzione populistica aveva impedito, ostacolato in Italia la nascita di una letteratura grande borghese. Verga rappresenta il popolo, ma è un grande borghese. Questa critica era destinata, doveva spingersi anche molto in fondo, perché, diciamo, l'autore, la fonte dell'impostazione populistica, una delle fonti, era stato niente di meno che Antonio Gramsci. Cioè il fondatore implicito, perché poverina, aveva lasciato le penne, diciamo, nel suo generoso conflitto con il fascismo, era il fondatore implicito della corrente populistica, richiamato continuamente. In questo senso, fare alcune operazioni di scavo filologico, come ha ricordato giustamente Contorno, poteva portare a delle conseguenze conoscitive molto importanti. Per esempio, se si dimostra, come io credo d'aver fatto indubitabilmente, che le posizioni nazional-popolari di Antonio Gramsci traggono le loro fonti testuali da un'opera a sua volta estremamente significativa come Il primato morale e civile degli italiani di un signore chiamato Vincenzo Giodetti, è difficile contestare che esista una linea moderata, una linea che punta sull'uso politico della letteratura, se è dimostrabile che Gramsci ha tratto gran parte delle sue formulazioni da Giovetti. Scrive Gioberti, tanto per dare un piccolo esempio, in vero, questo è Gioberti, non è Gramsci, in vero una letteratura non può essere nazionale se non è popolare, dice Gioberti. Perché sebbene sia di pochi il crearla, universale deve esserne l'uso e il godimento. Oppure, più avanti, in maniera anche più impressionante, il rinnovamento, questo è Gioberti, un pensatore cattolico moderato del primo risorgimento italiano, il rinnovamento italiano dovendo essere democratico, anche la letteratura deve partecipare di questo carattere e venire indirizzata al bene del popolo, inequivocabile. La mia idea, che naturalmente è contestabile, è che in questo modo, anche usando strumenti politici, cioè l'idea che la prospettiva sociale e politica italiana non dovesse essere ispirata a questo gramscianesimo, una certa emergenza di valori letterari e poetici di fondo si verificava. Una linea di demarcazione veniva fuori. Ed è una linea di demarcazione che, indipendentemente dalla volontà e dai mezzi di persuasione di Alberto Asorrosa, ha finito negli anni successivi per imporsi. La ricerca, anni 60, lo ricordavano sia Falaschi sia Contordia, va in un'altra direzione. Che cosa resta di tutto questo? La premessa del secondo libro è che non resta più niente. Mi si chiede nelle interviste, ma questo è positivo o negativo, anche insinuando, no? Insinuando benevolmente che siccome io ho criticato quel nazional popolare dovrei oggi manifestare nostalgia per una stagione, come dire, che forse appare più ricca indubbiamente di questa. No, non è così. L'idea fondativa del secondo libro, molto più sommario e rapido del primo, è che nel mutamento profondo della maggior parte degli aspetti politici, sociali e culturali che è avvenuto nel frattempo, emerge, diciamo, come criterio valutativo e orientativo un concetto che corrisponde peraltro ad una realtà sociale molto presente e molto rilevante, che è quello di massa. Su questo c'è poco da scoprire, perché lo ha già detto Cottorbia: sulla massa, concetto e realtà, esiste una bibliografia sterminata, anche molto anticipatrice, anni 20-30, quando allora spesso l'analisi, il chiamare in causa la massa, era connesso con la previsione e l'anticipazione dei movimenti totalitari in Europa, connessi con la massa. Oggi la massa è connessa con la democrazia, si spera che questa, diciamo, questa sintesi, questa unione non porti in direzioni catastrofiche, ma certamente è determinante per gli atteggiamenti culturali che ne derivano. Io credo, su di un piano assolutamente generale, oltre che letterario. Per quello che riguarda la letteratura, non intendo entrare ora troppo nel merito, perché il libro parla da sé. La letteratura deve misurarsi costantemente con una situazione complessiva, ripeto, sociale, politica e culturale, in cui le identità tradizionali tendono a scomparire. Questo, diciamo, è una cosa talmente evidente che la viviamo praticamente tutti i giorni, anche senza rifletterci sopra. Le identità tradizionali tendono a scomparire. Su questo mi pare che non ci sia le identità tradizionali. E quindi, secondo la mia ipotesi, diciamo, emergono soprattutto forme di resistenza individuale, caratterizzate quindi, è stato detto abbondantemente, da una polverizzazione delle tendenze di carattere generale, le correnti, le riviste, i critici, i teorici della letteratura vanno in secondo piano. E quindi, per dirla un po' in maniera un po' semplificata, lo scrittore se la deve cavare più da sé di quanto non fosse o non apparisse una volta, quando c'era un contesto generalizzato, ripeto, anche in questo caso politico, sociale, culturale, sociale. Io rappresento la realtà dal punto di vista del popolo, rappresento la realtà dal punto di vista borghese. Oggi, ecco, detto questo, il in sorprendente polemica con Franco Contoria, io sostengo, nonostante le apparenze, che in una situazione come questa forme di resistenza individuale sopravvivono, ci sono. Io sono portato a, diciamo, ad attribuire tanta più importanza al singolo risultato individuale, quanto più questo singolo risultato individuale riesce a distinguersi dal resto. È un'operazione che rende anche la critica più complicata e difficile, perché se uno ha di fronte a sé delle idee generali, fa riferimento a delle idee generali come critico, i suoi, diciamo, le sue operazioni di giudizio e di sistemazione non dico più semplici, ma comunque sono più fondate. Se non ce li ha, ogni volta, diciamo, c'è un'invenzione da operare. Perché la poesia, più che la narrativa, ripeto, anche nella narrativa sarei disposto a fare nomi di un qualche rilievo nel senso che ho visto, ma perché generalmente la poesia, più che la narrativa, perché la poesia si sottrae più facilmente al gioco del mercato, proprio in quanto diventa operazione estremamente individuale, tanto più, diciamo, il singolo poeta riesce ad avere un rapporto, non dico libero o liberissimo, ma più libero con il mondo. E perché le donne? Perché, se mi è consentita questa osservazione che chiama in causa tanti valori, perché all'interno di questo rapporto conflittuale con il mondo, spesso i soggetti femminili sono più avanti dei soggetti maschili, senza stabilire graduatorie né criteri di valore onnipresenti e unificati. Quindi il mercato è formidabile, il lavoro delle case editrici nel senso della uniformazione straordinario, il pubblico dei lettori agisce esso stesso come una forza di uniformazione, siamo noi come lettori che vogliamo prodotti più omogenei e meno distinguibili, ma io penso che su questa base chi ce la mette tutta possa ancora farcela. Grazie.
Allora, a Sorrosa lo vidi, lo conobbi per la prima volta nel 77, venne a Cosenza all'università di Accavacata e lo accolsero con un manichino impiccato con sul cartello intellettuale organico, ma a differenza di Pane Bianco non scappò, affrontò fino alla fine, rimase impresso l'uditorio, che non era certo tecnico amichevole, fu una prova di coraggio, lo apprezzai tanto, che se non condividevo quello che diceva, no? Professore, ecco, è una serie di nodi che da sempre mi porto appresso, che vorrei, diciamo, esporre a lei. Ci metto poco. Allora, in lei tutto è intrecciato, è quello che dice la sua produzione letteraria, anche nella sua figura di militante, diciamo, di una certa critica, no, intellettuale, politico e letterario. Ecco, non possiamo averlo presente se non partiamo sia dall'esperienza operaista, pansieri, eccetera, adesso non vi dilungo tanto. I dubbi miei sono questi. Allora, scrittore del popolo, Contropiano, della rivista Classe Operaria, no? Fare tabula rasa era giusto, no? La critica al partito togliattiano, la sua politica culturale, eccetera, no? Che condivideva anche Franco Fortini, no? Anche se lui diceva poco, poi che diceva è in lei una forte carica nichilferocistica, no? Fare fuori tutti quanti, insomma, no? Con il rischio che rispetto al realismo, al populismo del Partito Comunista, no? Poi è che cosa si sostituisse nelle sue teorizzazioni, no? Il ruolo dell'intellettuale, il ruolo che doveva scomparire perché doveva essere, come si dice, uno al servizio del soggetto, che doveva essere la classe operaria, no? E quindi la letteratura, l'impegno letterario non aveva senso per la classe operaria, per i suoi intellettuali. E quindi doveva esistere solo la cultura grande borghese, no? Quindi l'arte, letteratura come sganciate dalla realtà, dall'impegno, è che non avevano senso, no? Questa è un'estremizzazione che, insomma, forse è mia, no? Però ecco, lei mi chiarirà, insomma, no? In quel tempo. Ora, come si concilia questo, no? Poi anche con le sue scelte, dicendo, poi privilegiando nel corso della sua produzione delle sue tesi, no? Per esempio, il Leopardi di Liaco, no? E il Berga disimpegnato, poi in fin dei conti, una rivalutazione dei gesuiti, se non ricordo male, il suo scontro con Carlo Buscetta, se lo ricorda, insomma, che non vorrei. Rispetto anche a queste posizioni ultime che ha preso, no? E che condivido in gran parte, una società che non è liquida, ma che è forte, i cosiddetti poteri forti, che lei non specifica quali sono, no? Ecco, io rimango un po', volevo chiedere un po' perplesso rispetto a questo. Dopo tutto sto po' di roba, no? La crisi della letteratura, la società che è così, insomma, no? L'atomismo individualistico. A che cosa opponiamo? Un po' di buona volontà? Volontà individuale, critica, amore, insomma, no? Sforzo, conflitto. Ecco, a me sembra un po' generico, insomma. Ecco, finisco, grazie.
Beh, diciamo così, sicuramente avete afferrato da soli il complesso delle domande, ci porterebbe a fare un congresso
sull'operaismo.
Quello che io penso è che continuare a far funzionare la parte critica dell'intelletto è ciò che ci resta da fare se non vogliamo essere risucchiati nell'indistinto della società di massa. Allora questo non è un programma politico che io non sono in grado neanche di pensare da lontano, e forse non è neanche un programma culturale, ma è quell'atteggiamento elementare che fa un'attività intellettuale invece di farne qualche cosa di subalterno e di, insomma, come lei affettuosamente ha ricordato, ad Arcabacata io non ho preso la porta e me ne sono andato. Ecco, bisogna restare a dire quello che uno pensa, anche se, come in quel caso lei ricorderà, le condizioni per dirlo non erano le più favorevoli.
Purtroppo non abbiamo più tempo, abbiamo tante cose da chiedere a tutti quelli che sono là, ma speriamo che sia un testo per noi.
Torno se volete, ancora non lo dico di nuovo, perché